Con i procuratori quotidianamente, come il direttore Pietro Lo Monaco, che ritroviamo con piacere. Lo Monaco, buonasera.
Buonasera a tutti.
Bene, è un calcio in mano ai procuratori, non lo è più. Le ha sentite un po' le parole di Mario Giuffredi, un po' tutta la questione Biraghi? Lei che ne pensa?
Ma intanto bisogna vedere le parole, chi le dice. Mi sembra che il soggetto in questione sia un po' confuso su chi detiene la proprietà dei calciatori sotto contratto,
ecco.
E chi no. Evidentemente mi è scappato qualche cosa, forse nelle ultime ore Giuffreda ha rilevato la Fiorentina, può darsi. Si è comprato la Fiorentina da commisso e quindi lui fa questo, lui fa quell'altro. Giuffrede non può fare niente assolutamente, per il semplice motivo che i procuratori devono tutelare in sede contrattuale i propri giocatori. Quando hanno firmato il contratto con la Fiorentina nessuno gli ha messo una pistola alla testa. Hanno firmato consenzientemente e di conseguenza ora hanno un contratto. I professionisti i contratti li rispettano. Né ci può essere chi si arroga il diritto di prendere e muovere a destra e a sinistra. Lo fa se la Fiorentina vuole. Se la Fiorentina non vuole, e Giuffrede si attacca al tram come si è attaccato al tram nella questione di Di Lorenzo, purtroppo è il malcostume, no? Che abbiamo nel nostro calcio, diamo l'importanza esagerata, perché abbiamo bisogno di parlare, di scrivere, a chi evidentemente non ne ha né il potere né la forza.
Beh, però direttore, quindi, non è che un agente non dispone poi anche delle volontà dei propri calciatori, no?
Ma sì, è diverso. Se il calciatore manifesta il desiderio di voler andare via, può esprimere il suo parere, ma decide la Fiorentina, è sotto contratto. E sotto contratti, i contratti professionisti, la parola professionista è una parola che ha una valenza importante, non è che ce la possiamo ricordare solamente a comodità nostra. Quindi se la Fiorentina decide di cederli, amen, ma è la Fiorentina che decide di cederli, magari sotto richiesta del calciatore, ma che il calciatore o chi per il calciatore possa decidere di andare via nonostante tutto, a me mi sembra che siamo proprio fuori da qualsiasi norma. Guarda, è tutto un gioco di potere, alla fine bisogna capire il potere, chi ce le ha in mano. Uno può dire i calciatori, no. Perché i calciatori sono dei dipendenti, sono dei dipendenti.
Questa è la teoria, però nella pratica non è sempre andata così.
Nella pratica, no. Perché evidentemente chi dovrebbe esercitare il potere non lo fa, non lo fa, e si fa prendere dalle situazioni. Guardate il Napoli come si è mosso nella situazione di Di Lorenzo. Tutta una serie di proclami, Di Lorenzo va alla Juve, Di Lorenzo qua, Di Lorenzo là, il Napoli ha detto no, Di Lorenzo non si muove. Come è finita? Di Lorenzo non si è mosso. E il procuratore cosa ha fatto? Una gran figura, puntini, puntini, puntini.
Eh sì, un po' sì. Direttore, sono due situazioni diverse anche quelle poi di Biraghi e di Parisi, oppure in sede contrattuale poi alla fine tutti i calciatori, vuoi che tu sia a fine ciclo, vuoi che tu sia a inizio ciclo?
Guarda, quando la Fiorentina ha fatto il contratto ai calciatori, la Fiorentina le ha fatti in virtù di una programmazione tecnica che prevedeva sia Biraghi sia Parisi dentro. Quindi è la Fiorentina che deve decidere se i calciatori non gli stanno più bene o meno. Non è il calciatore che va là e gli dice io devo andare via. No, no. Non esiste, perché se i calciatori servono alla Fiorentina, e la Fiorentina li richiama al rispetto del contratto. Voglio farvi capire,
certo,
che
sì,
il modo di fare, il modus operandi del calcio oggi farebbe sembrare, e non lo so fino a che punto negli ultimi tempi, i procuratori siano in grado di fare, ma invece alla fine il problema sta solo nelle esigenze della Fiorentina. Se la Fiorentina ritiene che i calciatori gli servono, ma loro possono anche strisciare a terra. Secondo me non si muovono da Firenze. Diverso è se c'è la convenienza della Fiorentina a far andare via i due giocatori in... Ma è la Fiorentina che decide, non è Giuffride, non so manco come si chiama.
Giuffredi, sì, perché poi c'è anche Giuffrida, ma insomma quelle...
A me mi sembra uno che si è inventato dall'oggi al domani una sua forza nel calcio, non mi sembra di aver mai... Poi nel calcio si sa tutto, sanno tutto come sono avvenute certe cose e come no. Di conseguenza si potrebbe evitare, anche nell'interesse dei suoi assistiti, di fare queste dichiarazioni roboanti che creano solo problemi ai suoi assistiti. E basta. Ditemi voi se un allenatore non ha il diritto di non schierare un proprio giocatore per problemi tecnici.
Sì, era una domanda che volevo farle, in realtà poi sulle dichiarazioni di Palladino c'è l'altro lato della luna, ma lei mi ha già dato una risposta, insomma, quello che guardi, ha fatto Palladino allora, poi è nell'ordine delle cose, dice.
Allora, è un diritto dell'allenatore.
Lo diceva anche Celeste.
Diverso è che ci sono dei motivi di convenienza, che pubblicamente essere così esplicito, no? È inevitabile che qualche problema poi viene. Io dico che queste cose vanno dette all'interno dello spogliatoio. L'allenatore deve essere chiaro, dice ai suoi giocatori: tu oggi non giochi per problemi tecnici, basta. Non c'è bisogno di pubblicizzarlo. Diventa, quando lo pubblicizzi, ecco, vedi che succede? Succede che dai modo a Tizio di parlare, a Caio di dire la sua, eccetera, eccetera, e crei delle polemiche che sono assolutamente inutili in un momento del genere, per come sta vivendo la Fiorentina, per il campionato che sta facendo, per come si sta comportando e per tutta una serie di situazioni. E sono polemiche sterili che creano soltanto delle piccole crepe.
Fratture, delle piccole crepe.
Crepe, perché poi dopo bisogna vedere l'importanza che si dà alle cose, no? Questa mi sembra proprio una cosa che ha pochissima importanza. Io penso che sia nella normale decorso delle cose, no? Che Biraghi a 31 anni possa non essere più un titolarissimo in Firenze. Ora Biraghi deve decidere: o fa strada, e chiaramente nei tempi giusti, nei modi giusti, dici: io voglio giocare ancora titolare e voglio avere la possibilità di andare a giocare altrove. Ma nei tempi e nei modi giusti, non a campionato in corso e con delle situazioni già fatte. Oppure Biraghi può anche dire: ok, mi sta bene a stare anche a Firenze con questo nuovo ruolo, di giocare quando l'allenatore lo ritiene opportuno, e io mi metto a disposizione per cercare di dare il mio apporto sempre e comunque. Sono due le soluzioni, però ripeto, tutto deve rimanere nell'alveo di una gestione ordinaria all'interno della Fiorentina. Quando le cose vanno fuori c'è sempre quella storiella, no? E se tu rimescoli le cose puzzolenti, la puzza arriva mille e una notte, ma se le lasci ferme così la puzza non si espande molto.
Bene.
Il termine volgare, però
va bene, è giusto per far capire. Lo Monaco, allora, tanto poi la polemica tra virgolette la riprenderemo con gli ascoltatori, abbiamo decine di messaggi da commentare, quindi provo un attimo a guardare oltre su quelli che poi erano i temi base, no, del motivo per cui spesso veniamo da lei, cioè legati anche alle strategie un po' di mercato della Fiorentina. Ora mettiamo da parte Biraghi e Parisi e quello che succederà sulla fascia sinistra. La Fiorentina dovrà in qualche modo provare a sostituire Edoardo Bove. Le chiedo innanzitutto se lei propende per una scelta interna, in questo momento un po' complicata, però esistono, no? Sottil, io propongo Beltran, oppure magari cambiare modulo.
Sono giocatori diversi.
Sì.
Sono giocatori diversi.
Sì.
Lui aveva trovato questo grande equilibrio, aprendo un pochino a sinistra un centrocampista. Il centrocampista dà degli equilibri diversi rispetto alla punta, rispetto all'uomo prettamente offensivo, capito? E lui aveva trovato questa... Quindi presumo che qualche cosina possano farla, alla ricerca di un calciatore che in qualche modo possa garantire gli equilibri che garantiva Bove.
Non lo so, allora, a parte lei che conosce bene l'Argentina, non so se magari ha qualche consiglio per gli acquisti per la Fiorentina, e di sicuro un po' si sta già muovendo. C'era già un vice Ken forse da trovare, insomma, che si aspetta dal prossimo calciomercato della Fiorentina? Cosa dovrebbe
Ma
fare?
Ma guarda, io mi aspetto questo. Intanto il calciomercato di gennaio da sempre è chiamato calcio di riparazione. Mercato di riparazione significa che le società che hanno avuto delle deficienze in qualche settore vanno alla ricerca di tamponare questa deficienza, basta. Ma il calciomercato invece, che serve a disegnare un organico eccetera eccetera su cui puntare, è diverso. Io mi aspetto che la Fiorentina continui la strada che sta facendo. Per esempio, leggo di soggetti giovani che sta adocchiando, anche per il vice Ken leggo di un soggetto giovane di prospettiva che sta adocchiando. Beh, è la strada giusta da seguire. Il certo ce l'hanno, e se ho bisogno di un'alternativa, non vado a pigliare di un'alternativa che tra virgolette può dare anche fastidio, ma vado a prendere un'alternativa, spendo anche qualche euro in più, ma vado a prendere un'alternativa di giovane di grandi possibilità, che possa essere un alter ego di Ken, e soprattutto sostituirlo quando sarà il momento, magari, che Ken riceverà alla Fiorentina un'offerta che non si può assolutamente rifiutare, perché può succedere, il calcio ci ha insegnato queste cose, e quindi ce l'ha già dentro il giocatore che può sostituirlo.
Bene, invece una sua considerazione sul campionato? Sto sentendo molto spesso persone dire che addirittura c'è chi mette fuori l'Inter dalla corsa per lo scudetto, ma soprattutto ci mette anche la Fiorentina. Beh, è eresia?
Che l'Inter sia fuori dalla lotta per lo scudetto è eresia.
Bene.
Io penso che la lotta per lo scudetto sarà alla fine appannaggio di tre realtà. Una è Napoli e un'altra è Inter, con l'Atalanta che ha giusto diritto, ha fatto il salto di qualità. Oggi l'Atalanta si propone come una possibile vincitrice del campionato italiano. Fino a ieri era una squadra che puntava alla Champions League e c'è riuscita anche negli ultimi 2 o 3 anni. Ora ha fatto il saltino, ora gioca con la il crisma della grande squadra, che sa quello che vuole, va a giocare a Liverpool e detta legge, gioca con Real e se la gioca veramente alla grande. Quindi l'Atalanta. Poi ci sono 2 squadre e io le considero delle mine vaganti, una è la Lazio e una è la Fiorentina. Ragazzi, non si vince 8 partite di seguito. Quante partite ha vinto la Fiorentina di seguito?
In Serie A 8.
8?
Sì.
Non si vincono 8 partite in Serie A di seguito se non hai una...
Era successo nel 1960 l'ultima volta a Firenze.
Tanto l'anno dello scudetto.
Sì.
L'anno di Merlo, di Esposito, di De Sisti, di Chiaruggi.
È preparatissimo, direttore.
Amarildo, eccetera, eccetera.
Sì, sì.
Sì, sì, sì. Me la ricordo quella famosa squadra. Me la ricordo soprattutto perché ci giocava un mio conterraneo. E quindi...
Chi era?
Esposito, Ciccio Esposito.
Ah, beh, certo. È vero.
Dalle nostre parti si seguiva con... E poi la Fiorentina a quel tempo aveva un settore giovanile all'avanguardia. Era il punto di arrivo di tutti i giovani d'Italia, soprattutto di quelli del sud. Veramente aveva un settore giovanile importantissimo. Poi, sai, col tempo, quelle cose. E ora mi sembra che si stia... No, complice anche questo centro sportivo importante, si stia dando una grande sistemata sotto questo aspetto. Guarda, a me intriga molto la Fiorentina, come si sta muovendo, intriga molto. L'allenatore sta dimostrando di avere personalità, avere capacità di gestione, e quindi è una squadra giovane, una squadra che gioca distinto, gioca di cuore, ma gioca organizzata. Di conseguenza,
belle parole,
può fino alla fine rimanere nelle posizioni alte, questo sicuramente. Anche la Fiorentina con questo campionato ha fatto uno step rispetto ai campionati precedenti.